stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Ricordo perfettamente che per molti giorni rimasi triste quando venni a sapere che nel mondo c'erano i poveri e i ricchi. E lo strano è che non tanto mi addolorasse l'esistenza dei poveri, quanto sapere che, nello stesso tempo, c'erano anche i ricchi. Evita Perón.
Mi piacciono le sbarbine.
Evita nacque il 7 maggio del 1919 vicino al villaggio di Los Toldos, in provincia di Buenos Aires. Era l'ultima di 5 figli illegittimi di un piccolo proprietario terriero e della sua cuoca e amante. Qualche anno dopo la nascita di Evita, il padre abbandonò amante e figli per tornare dalla moglie. Juana, la mamma di Evita, disperata ma non vinta, prese i bambini e i pochi bagagli che possedeva e lasciò la tenuta, trasferendosi a Los Toldos, dove sperimentarono da subito il cocciore asprigno della discriminazione. Gli abitanti additavano lei come una mala mujer, una mala femmina, e ai bambini del paese era addirittura vietato giocare con i suoi bastardos. Per questo motivo la bambina era divisa tra solidarietà verso la sua famiglia e la vergogna di appartenervi. Anche il suo carattere ha diviso, allegra e capricciosa in casa e introversa quando usciva di casa. Comincia così a sviluppare una strenua avversione verso le ingiustizie. Dice: un sentimento fondamentale che mi domina completamente lo spirito e la volontà. Questo sentimento è l'indignazione dinanzi all'ingiustizia. La sua famiglia decise di trasferirsi a Junín, dove affiorò la vocazione artistica di Eva. Era la prima della classe in recitazione. Il suo idolo cinematografico era Norma Shearer, un'attrice di Hollywood. Giorno dopo giorno si convinceva che il suo destino era fare l'attrice. Lo comunicò alla madre che, nonostante il carattere autoritario, non aveva principi rigidi e idee errate e accettò il desiderio della bambina. Così Evita parte per Buenos Aires. Evita arriva a Buenos Aires a circa 16 anni. Appena arrivata si dedicò alla sola cosa che le sembrava di importanza vitale: trovare le persone e i contatti giusti per realizzare il suo sogno di attrice. Le persone che conobbero Eva la ricordano come una giovane molto magra e debole, che aveva il sogno di diventare un'attrice importante, con grande allegria, forza e un forte senso di amicizia. I successi ci misero un po' di tempo ad arrivare, ma arrivarono. E la vera svolta della carriera di Evita arrivò quando cominciò a cimentarsi con i radiodrammi. Il 22 gennaio del 1944 Evita incontra Juan Domingo Perón. In quel periodo l'Argentina stava attraversando un momento di trasformazione economica, sociale e politica. Per la prima volta la produzione industriale aveva superato la produzione agricola. Socialmente il paese stava vivendo una grande emigrazione interna, spinta dallo sviluppo dell'industria, la popolazione migrava dalle campagne per stabilirsi nelle città. La grande crescita industriale generò un processo di urbanizzazione e un notevole cambio di popolazione nelle grandi città. La classe operaia andava sempre più aumentando e cambiava colore. I criollos o cabecitas negras, le testoline nere, chiamati così perché avevano i capelli, i piedi e gli occhi più scuri di quelli di qualsiasi immigrato europeo, invasero Buenos Aires. La grande immigrazione interna si caratterizzò anche per la presenza di una grande quantità di donne, le quali cercavano di insediarsi anche loro nel nuovo mercato del lavoro stipendiato. Politicamente il paese viveva una crisi profonda dei partiti politici tradizionali, i quali avevano instaurato un sistema corrotto fondato sul nepotismo. Il governo fu accusato di numerosi brogli elettorali. Questo periodo è conosciuto nella storia dell'Argentina come la decade infame, che va dal 1931 al 1943, e fu diretto da un'alleanza conservatrice chiamata la Concordia. Davanti alla corruzione scandalosa del governo conservatore, il 4 giugno del 1943 ci fu un colpo di stato militare che aprì un confuso periodo di riorganizzazione e rallentamento delle forze politiche. Tra gli autori del colpo di stato si distinse Juan Domingo Perón, colonnello dell'esercito argentino. In questo periodo iniziò l'attività sociale di Evita, che spesso ospitava e curava i poveri nella sua abitazione. Il 15 gennaio del 1944 la città di San Juan venne distrutta da un terremoto che causò più di 10.000 morti. Perón, promosso sottosegretario del Departamento Nazionale del Trabajo, il Ministero del Lavoro, con lo scopo di raccogliere i fondi per la ricostruzione del paese, decise di organizzare un festival affidato a una commissione di artisti, tra i quali anche Evita. Evita e Perón, quindi, si incontrarono durante questo festival e nel febbraio seguente decisero già di andare a vivere insieme nell'appartamento di Evita. La carriera artistica di Evita continuava e venne anche nominata presidente del sindacato chiamato Associazione Radicale Argentina. Il 5 ottobre del 1945 Perón deteneva 3 cariche, aveva conservato quella del ministro del lavoro e della guerra ed era diventato anche vicepresidente dell'Argentina. Era l'unico che si occupava dei lavoratori, infatti aveva accordato un aumento dei salari, creato i tribunali del lavoro e migliorato i sistemi di aiuto sociale. Questa serie di misure popolari gli assicuravano la fedeltà e la riconoscenza del popolo e questo, agli occhi dell'opposizione democratica, lo rendeva pericoloso. Il presidente dell'Argentina all'epoca era sensibile alle critiche dell'opposizione e dei militari. E, gli antiperonisti organizzarono così una marcia di notte su Buenos Aires per sbarazzarsi di Perón, puntando a fargli lasciare la vicepresidenza della nazione. E il 10 ottobre così Perón si presenta alla segreteria del lavoro per dare il suo concedo, ma in strada 15.000 operai si erano riuniti davanti al ministero ed Evita li capeggiava. Evita nello stesso tempo iniziava ad avere paura, perché la cacciarono dalla radio e la sua carriera artistica cominciava a concludersi. Evita e Perón furono costretti a lasciare l'appartamento e a scappare. Perón venne arrestato per volontà delle forze armate, che al loro interno erano molto divise sulla gestione del potere. Venne portato sull'isola deserta di Martín García, in mezzo al Rio del Plata.
Puestos a soñar. fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
La forza pubblica arrestava, isolava, internava Perón, il popolo si riunì e proclamò uno sciopero di 24 ore per il 18 ottobre, ma il popolo stesso decise che non voleva ascoltare neanche più i sindacati, quindi il 17 senza che ottobre, senza che nessuno gli avesse dato l'ordine, non ci fu lo sciopero, ma la rivoluzione, chiamata la Marcia dei Descaminados. I Descaminados occuparono Plaza de Mayo, esigendo la liberazione di Perón, e gli stessi generali che lo avevano arrestato furono costretti a richiamarlo al governo. A capeggiare tutto questo c'era Evita, sa come incendiare gli animi, sa modulare e impostare la voce, era stata pur sempre una delle più brave attrici di radiodramma, ma soprattutto sa parlare al cuore della gente, è sincera, è ardente, è appassionata, è generosa e non dimentica le proprie origini. Sono una di voi, so cos'è la fame, ripete spesso in pubblico, e migliorare la condizione dei poveri e dei diseredati, difendere i loro diritti, legittimare i figli nati fuori dal matrimonio come lei, dar voce alle prerogative delle donne, sarà sempre il suo obiettivo primario, la sua missione fino alla fine. Il 24 febbraio, dopo una serie di tournée elettorali, Perón viene eletto presidente della Repubblica Argentina e fonda il Partito Unico della Rivoluzione, che venne chiamato Partito Peronista. Evita è la vera paradina del peronismo, il sincretico movimento politico che mira a tracciare una terza via tra capitalismo e comunismo, coniugando populismo e socialismo, nazionalismo e statalismo, la seguace più ardente e convinta di suo marito e lei, oltre che suo attivissimo braccio destro. Evita in realtà è più amata di lui, lei lo sa e non si risparmia. Riceve in media 12.000 lettere al giorno e a moltissimi risponde personalmente. Lavora nel suo ufficio fino a notte fonda, gira fra i poveri e i baraccati senza sosta, non lesinando parole di conforto, abbracci, portando speranza e veri aiuti economici. Si dice che nel corso della sua breve esistenza aiutò con più di 50 milioni di pesos i nullatenenti. Fa costruire le scuole, gli ospedali, le case di riposo, gli alloggi per i diseredati, che hanno costituito la cosiddetta Evita City, attrezza colonie estive per i bambini, e memore di sua mamma, che era riuscita a mantenere una famiglia di 6 persone, grazie a una macchina da cucire, ne fa distribuire a milioni fra le famiglie. Ma una delle battaglie più importanti che Evita porta avanti e vince fu quella che portò al riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti politici e civili tra gli uomini e le donne. Il suo impegno per la dignità della donna fu costante e la condusse alla fondazione del Partito Peronista Femminile. Evita si definiva il ponte che collegava Perón al popolo. È così che gli venne affidato l'incarico di presidente nella segreteria del lavoro durante il governo di Perón, e lei afferma che ha compreso che non deve essere difficile morire per una causa che si ama. Il lavoro di Evita all'interno del governo peronista era orientato all'assistenza sociale con lo scopo di combattere la povertà. Subito dopo il ritorno dal suo tour europeo, Evita organizzò un'assistenza sociale dal nome Crociata Maria Evita Duarte de Perón, che si occupava di dirigere l'assistenza infermieristica e le donne senza fissa dimora, concedendo sussidi e case temporanee. Nella Fondazione Eva Perón, che venne messa in piedi nel luglio del 1948, presieduta da lei stessa, l'obiettivo era anche quello di migliorare le condizioni di vita dei bambini, degli anziani, delle ragazze madri e delle donne appartenenti alle classi sociali più povere della popolazione. Il mio nome è diventato il grido di riconoscimento delle donne di tutto il mondo. È giunto il momento di avere gli stessi riconoscimenti degli uomini. La sua fondazione portava avanti 3 grandi direttrici. La prima, quella sociale, aveva lo scopo di dare aiuti finanziari a chiunque li chiedesse, con la creazione di posti di lavoro, con la concessione di borse di studio, con la costruzione di case popolari. La seconda, educativa, con la costruzione di scuole, la realizzazione di mense per gli scolari, la costruzione di convitti annessi alle principali scuole, i famosi juegos infantiles e vita, con i quali 100.000 bambini e ragazzi provenienti da famiglie povere poterono accedere all'attività sportiva, con ovvi benefici per la loro salute, essendosi sottoposti a continui controlli medici. Terza direttrice, la sanità pubblica, con la costruzione di ospedali, di scuole per infermiere, di laboratori di igiene e profilassi, di case di cura per anziani, ponendosi l'obiettivo di sradicare alcune malattie endemiche dell'Argentina a quei tempi, come la tubercolosi, la malaria, la sifilide e la lebbra. Evita aveva un altro grande obiettivo, quello di migliorare la vita degli anziani, che la portò sempre nel 1948 a proclamare il Decalogo dell'Anzianidad, ovvero una serie di diritti degli anziani: diritto all'assistenza, tutti gli anziani hanno diritto a una protezione completa, il diritto alla casa, il diritto all'alimentazione, il diritto al vestiario, il diritto all'attenzione della salute fisica, il diritto all'attenzione della salute mentale, il diritto al tempo libero, il diritto al lavoro, il diritto di espansione, ossia quello di poter godere del proprio patrimonio anche da anziani, e il diritto al rispetto. L'anzianità ha il diritto al rispetto e alla considerazione degli altri.
Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.
Il 9 gennaio del 1950 Evita svenne in pubblico e venne operata 3 giorni dopo di appendicite, ma le venne diagnosticato anche un tumore all'utero. E Evita decide di rifiutare le grandi cure per non sminuire inconsciamente forse il proprio ruolo di madre degli argentini, o perché credeva fin dall'inizio che la diagnosi fosse falsa e solo una manovra degli antiperonisti per indebolirla psicologicamente e come leader politico agli occhi del popolo. Perón nel frattempo portava avanti la sua campagna per la candidatura presidenziale e i sindacalisti lo incontrano per chiedergli di accettare la rielezione e per esprimere il desiderio che Evita facesse parte di quella formula. Perón non rispose a queste richieste. È così che i sindacalisti si presentarono di nuovo in piazza, questa volta in una manifestazione davanti la casa di Evita e di Perón. Alla manifestazione la folla chiese ad Evita di annunciare pubblicamente la sua candidatura come vicepresidente. Evita rispose chiedendo qualche giorno per riflettere, ma il popolo insisteva: «A ora, Evita, a ora!» e urlava: «Evita, vicepresidente!» Alla fine giunsero a un compromesso. Evita comunicò al pubblico che avrebbe annunciato la sua decisione alla radio qualche giorno dopo. 9 giorni dopo, Evita mandò un messaggio radiofonico al popolo argentino annunciando la sua intenzione di rinunciare. La voce secondo la quale era gravemente malata si diffuse fra il popolo. Il 5 novembre del 1951 Evita subì un intervento chirurgico, 6 giorni più tardi votò dal suo letto di ospedale, fino a che il 1 maggio del 1952, sostenuta fisicamente da suo marito, tenne l'ultimo discorso al pubblico. E così Perón fu quasi costretto a nominare sua moglie leader spirituale della nazione argentina, onoreficenza che le fu concessa formalmente dalla Camera dei Deputati. Ma lei ormai era a letto, immobilizzata e pesava 37 kg. Durante la malattia il marito dorme in una stanza lontana e si rifiuta di vedere l'ammalata perché ormai ridotta ad uno stato cadaverico impressionante. Questo raccontano le voci sugli ultimi giorni di Evita e Perón. Malgrado questo, alla vigilia della morte, Evita vuole comunque avere il marito accanto e stare da sola con lui. Il 6 luglio, a soli 33 anni, Evita muore, assistita solo dalle amorevoli cure della madre e delle sorelle. Perón, apparentemente impassibile, fuma nel corridoio attiguo. Il decesso viene annunciato via radio a tutta la nazione, che proclama il lutto nazionale. I poveri, i disadattati e la gente comune cadono nella disperazione. La Madonna degli Umili, come era stata soprannominata, scompariva per sempre, e così la sua volontà di aiutarli. Don't cry for me, Argentina. Ma tutta la nazione piange e si dispera. Piangevano i suoi descaminados. Piangevano le donne per i cui diritti lei si era battuta come una leonessa, piangevano i giovani che avevano individuato in lei una guida autorevole e materna.
think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were.
Evita Perón.
Thank you.
piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si trattiene? Conta il calore.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine,
yeah, yeah, yeah.
Anche se mi fanno soffrire.
Mi piacciono le sbarbine.
Non c'ho mai niente da dire.
Mi piacciono le sbarbine.
Quel che voglio è solo amore. Tipo senza storia,
mi piacciono le sbarbine,
ma un fregaccio la memoria,
mi piacciono le sbarbine,
ma l'amore di una sbarba,
yeah, yeah, yeah,
mi fa andare giù di testa,
mi piacciono le sbarbine,
le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore, le sbarbine sono carine,
mi piacciono.
Con i tacchi,
mi piacciono le sbarbine,
mi mandano nei matti,
mi piacciono le sbarbine,
mi piacciono le sbarbine,
yeah, yeah, yes,
lo so che non conviene,
mi